Questa mattina abbiamo, prima di una breve meditazione, prima di prendere insieme la cena del Signore, una lettera del nostro vescovo, pastore Giovanni Traettino. Voi sapete che sia per Natale che per Pasqua lui ci invia queste lettere e sono veramente dense di significato e poi ce ne ho una cinquantina di copie, quindi magari famiglia ne prendete una, poi qualcun altro che non dovesse potere, poi la distribuiremo attraverso internet. E vorrei leggerla insieme a voi, anche se è un concentrato, vi chiedo di aprire bene le orecchie e credo che lo Spirito Santo già ci dà un cibo su cui riflettere e poi mi fermerò su qualcosa in particolare. Sono un poco rimbombante, c'è un po' di otite, un po' di cose, non sento con toni diversi, una cosa che non mi era successo mai, da un orecchio e dall'altro, due tonalità diverse, bisogna accordare. Allora, lettera pastorale, Pasqua 2014, ai pastori e alle comunità della Chiesa Evangelica della Riconciliazione. Un verso di base di Giovanni 17, 22-23, che dice: Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Sorelle e fratelli miei amatissimi, l'unità è al cuore delle relazioni e della stessa natura di Dio, del suo desiderio per il cristiano e per la Chiesa. È la rivelazione alla radice della nostra vocazione, che ha segnato in modo indelebile il nostro cammino, diventando parte essenziale della nostra spiritualità. È il piano di Dio per la persona e per la comunità. Relazioni migliori. Tuttavia, attraversiamo stagioni in cui, tra parentesi, veri e propri deserti, si intiepidiscono i rapporti e diventa fragile l'unità. È capitato anche a noi, ma grazie siano rese a Dio. Egli ci parla e ci desta dal sonno. Dobbiamo allora tendere l'orecchio come fanno i discepoli e disporci all'ascolto ubbidiente. Tra parentesi, a udire. Saremo introdotti ad una maggiore rivelazione, ad una nuova e più fresca esperienza. Interessante, mesi addietro il Signore ci aveva avvisati: non temete i deserti, anzi, preparate nel deserto la via del Signore. Lì mantenete ferma la vostra speranza. Lì, in quelle stagioni, dedicatevi alla pratica dell'amore, alle buone opere e alla vita comunitaria. Come dire, migliori relazioni fraterne, più famiglia e più comunità. Per questo abbiamo rivolto la nostra attenzione al tema dell'unità, la preghiera per l'unità. Ora è certamente indicativo che Giovanni, l'apostolo dell'amore, ponga al centro della settimana di compassione, tra dono di sé nel giovedì, cena del Signore e lavanda dei piedi, e ritrazione di sé nel venerdì, Getsemani, arresto e giudizio, oltraggi e condanna, via dolorosa e crocifissione, la preghiera per l'unità, che è preghiera per la vita e il profumo della sua comunità, perché dove manca unità si indebolisce e si sgretola ogni comunità. Come canta il salmista, dall'unità la gioia. Quanto è buono e piacevole. Dall'unità l'unzione e il profumo, è un olio profumato. Dall'unità la freschezza, come una rugiada. Dall'unità benedizione e vita in eterno. La gloria di Gesù, il segreto dell'unità. In quella preghiera Gesù non solo intercede per l'unità dei discepoli, ma ci rivela e ci consegna il segreto dell'unità. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. La gloria di Gesù è il segreto dell'unità. Cos'è dunque questa gloria? Questa gloria è la gloria del dono, quella del Padre al Figlio e del Figlio al Padre, e a seguire del Figlio ai discepoli, dei discepoli ai loro discepoli. È la gloria del, tra virgolette, per te, al posto di, tra virgolette, per sé. Per te, non per sé. È la gloria dell'umiltà. È quella del granello di frumento in Giovanni e del sentimento di Cristo Gesù di cui parla Paolo. Si tratta di quel sentimento, cioè, che si è tradotto nello spogliamento e nella umiliazione, tra parentesi, la kenosi di Gesù Cristo, per tutta la vita. La kenosi di Cristo, infatti, comincia nel ventre di sua madre e si consuma sul legno della croce. Tutto ciò che sta fra mezzo è kenosi, cioè spogliamento. Gesù nasce nel silenzio di Betlemme, vive 30 anni nel silenzio della bottega del Padre e muore nel silenzio della croce. Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E ancora, se leggo il Vangelo inglobando in un unico sguardo il miracolo e il non miracolo, colgo l'umiltà di Dio presente e attiva a tutti i livelli. Vedo nella sua vita molto più ordinario che straordinario. Abbiamo bisogno di questa umiltà. Abbiamo bisogno della gloria di Gesù per costruire l'unità. Sperimentiamo infatti in tutte le relazioni umane, anche nelle più preziose, anche tra cristiani, limiti e insufficienze, la nostra fragilità. In quella preghiera Gesù ci consegna il segreto della gloria, il segreto per l'unità. Penultima strofa. Sembra un canto, una poesia. Il Vangelo dell'umiltà. Con che cosa ha da fare questa gloria? Questa gloria ha da fare con la vita interna di Dio, vale a dire con il carattere di Dio e con la sua identità. Vale a dire ancora con il suo modo di essere, la qualità, il come delle relazioni all'interno della Trinità, prima dell'incarnazione, nell'eternità. Perché? Se l'atto di incarnazione è atto di umiltà, lo è perché Dio è essere di umiltà. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù. Vedendolo lavare con umiltà i piedi degli uomini, io vedo dunque Dio stesso eternamente, misteriosamente, servo con umiltà nel più profondo della sua gloria. L'umiliazione di Cristo manifesta nel tempo che l'umiltà è al cuore della gloria, da ogni eternità. Amore, dono reciproco, umiltà. perché Dio è amore, perché l'amore ha bisogno di umiltà. Perciò al cuore dell'amore per l'uomo c'è misericordia e ancora più in fondo c'è umiltà. Questa è la gloria che si è manifestata nella carne di Cristo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Per tutta la vita e fino alla morte e alla morte sulla croce, il segreto divino dell'unità è l'umiltà. Miei amati fratelli, è il Vangelo dell'umiltà. Perciò, concludendo, in Filippesi continua, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. La resurrezione e l'ascensione di Cristo è figlia dell'umiltà di Cristo. L'Apostolo stabilisce un rapporto di causa ed effetto tra quella gloria e la risurrezione. La gloria è il segreto della vittoria e Dio è il garante del risultato. Come è scritto, Dio lo ha sovranamente innalzato. Alla stessa maniera, anche nelle relazioni e nella costruzione dell'unità, come per Gesù, la nostra parte è morire. Come ha detto Tonino Bello, amare, voce del verbo morire. La parte del Padre, se e quando vorrà, risuscitare. Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio, ma noi siamo in Cristo, il Padre ci risusciterà. Alleluia, Cristo è risorto, veramente è risorto. Alleluia, vostro con amore, Pastore Giovanni. E chiaramente questa mattina sicuramente c'è un grande contenuto in questa piccola lettera, dico piccola ma così densa di contenuti, dove appunto unità, tre parole fondamentali, unità, gloria, umiltà sono sicuramente alla base della scoperta di quella opera meravigliosa che attraverso Cristo ci è stata donata. E questo secondo me è importantissimo ancora questa mattina, perché nel corso della storia abbiamo trasformato Cristo, realtà spirituale, la sua opera meravigliosa in qualche cosa che è diventato cultura, è diventato spesso tradizione, ma abbiamo bisogno di ritornare a Cristo e alla potenza della sua resurrezione. Abbiamo bisogno di ritornare alla vita di Cristo, perché se Cristo non è risuscitato, ci dirà l'Apostolo Paolo, vana è la nostra fede. Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. E quando diciamo mangiamo e beviamo, non stiamo dicendo che qualcuno non dovrebbe né mangiare né bere, sono esigenze primarie, però come a dire, se non abbiamo una rivelazione che Gesù è veramente Dio, che Gesù è resuscitato, che è il primogenito e che a ruota resusciteremo tutti dietro di lui, è ovvio che non comprendendo, non avendo una rivelazione di questa vita, noi continueremo più che altro a sopravvivere, più che a vivere. Ma il desiderio di Dio non è che sopravviviamo, non è che cerchiamo di passare il nostro tempo distraendoci da quell'evento fortuito, improvviso, che può essere la morte della nostra esistenza biologica. Mentre normalmente vediamo che tutto il sistema che ci circonda è orientato a cercare di non pensare, tutto quello che facciamo cerca di esprimere vita, vitalità più o meno costruttiva, perché poi nella libera espressione dell'istinto spesso c'è una vita strana che poi si trasforma in morte, perché questo l'Apostolo Paolo ce lo ricorderà, quello a cui ha tendenza naturale, l'uomo che c'è in noi è morte. E questo sta avvenendo fuori stranamente anche nei comportamenti, dicevo, degli adolescenti, dei giovani, che non solo si danno allo sballo più forte, e questo è più comprensibile, ma cominciano a vivere questa sensazione di morte, dicevo la scorsa volta, quasi quasi con sistemi di autopunizione, con sistemi di mortificazione, con sistemi in cui realmente godono nel farsi del male, nel distruggersi in maniera volontaria, perché questa è la spinta dell'essere umano, al di là di tutte le sublimazioni, al di là di tutto. Ma la cosa meravigliosa è che Cristo è resuscitato, la nostra fede non è vana, ma la nostra fede ci può portare a scoprire questo dono meraviglioso, questa grazia che ci permetterà di non essere dominati dal fallimento, dal peccato. Proprio questo Paolo sottolinea in Romani 6, se ve lo andate a leggere, proprio perché siamo sotto la grazia, il peccato non avrà la potenza di dominarci. E questo è importante, fratelli, perché tante volte c'è chi ha volto, c'è chi ha trasformato il concetto della grazia in dissolutezza, come a dire: siccome Dio mi ama, ed è vero, è reale, e allora posso distruggermi, e allora posso fare quello che voglio. Certo che puoi fare quello che vuoi, ma in realtà non solo questo non coopererà al tuo bene, ma questo non ti renderà collaboratore della grazia, non potrai scoprire quella potenza che Dio ha messo in te per essere diverso, e quindi se non scopri questa potenza la tua vita sarà mangiare e bere, tanto domani si muore. E in questo mangiare e bere poi ognuno ci potrà aggiungere a circuiti concentrici sempre cose più o meno distruttive, più o meno che ci allontanano dalla coscienza della fragilità umana, che ci allontanano dalla sensazione del peccato, del fallimento. Ecco, è come se tante volte noi sembra che dovessimo coprire sempre il fallimento della nostra impresa e fare finta di avere chissà che, ma Gesù è l'agnello di Dio che è venuto a rilevare la tua impresa fallita. Lui ti ha messo dentro una risorsa nuova, mi ha messo dentro una risorsa nuova che mi permette, se la scopro, se ci credo, se capisco questo dono meraviglioso che attraverso la resurrezione di Cristo mi è stato donato. È come se avessi aperto questo gigantesco uovo di Pasqua e avessi trovato dentro il cuore di Cristo, avessi trovato una vita nuova che è entrata in me. Ma abbiamo bisogno di scoprirlo, abbiamo bisogno di realizzarlo, abbiamo bisogno di non trasformarlo in dissolutezza, abbiamo bisogno di responsabilizzarci su questo dono meraviglioso, perché Dio ce lo ha dato, Dio ce lo ha messo dentro. Ma se noi non ci crediamo e pensiamo che quello che semplicemente dobbiamo cercare di non guardare la morte e ci difendiamo solamente dalla morte, alla fine mangeremo, berremo, dicevo cose più o meno legittime, ma non scopriremo il centro del cristianesimo. E questa mattina lo Spirito Santo non vuole andare molto oltre, perché credo che tante volte noi siamo troppo abituati alle parole, siamo diventati un poco, insensibili a tutto quello che si può dire o non dire. Siamo così coinvolti emotivamente che ormai è come se avessimo bisogno di stimolazioni forti per essere un poco smossi. Ma Dio sta cercando di parlarti su un altro canale, su un'altra lunghezza d'onda. Ed è importante che tu sappia che esista questa lunghezza d'onda, è importante che tu sappia come sintonizzarti, perché Dio non si servirà di una pressione psicologica, Dio non si servirà di una paura più forte, perché ha scelto di amarti, ha scelto di manifestarti l'amore perfetto che ha per te, e che anzi ha questa azione di esorcizzare la paura. Perché tante volte per ricordarci di Dio dobbiamo avere paura? Non è questo il modo con cui Dio vuole che ci ricordiamo di Lui. Mentre normalmente succede in questa maniera, che quando siamo all'estremo, quando non abbiamo più risorse, quando veramente vediamo incombere la distruzione totale, nella paura più estrema, nell'angoscia, nell'attacco di panico, allora timidamente diciamo Dio. Ma anche se lo diciamo in quel momento è difficile percepirlo perché siamo inglobati, imprigionati. Questa mattina la potenza della resurrezione di Cristo ha a che fare con la potenza del suo amore per te. E la potenza del suo amore per te ha a che fare con la potenza del suo progetto per la tua vita. E la potenza del suo progetto per la tua vita significa che la tua vera vita è Cristo, è il suo progetto. Tante volte, sapete, noi in qualche modo cadiamo in questa sorta di trappola. Io nel passato avevo una concezione così strana anche da cristiano e facevo una logica strana. Dicevo prima il dovere, e Dio rappresentava il dovere, e poi il piacere. E poi, ecco come a dire, mi premiavo, diciamo, del fatto di avere fatto le cose di Dio, gli impegni per Dio, poi prendendomi delle gratificazioni che non erano per niente costruttive. Ma vedete che mentalità corrotta, che mentalità distorta, cioè l'idea di dire ora ho timbrato il cartellino con Dio, sono stato a fare questo, ho fatto quell'altro, ho fatto il dovere, ora il piacere. Nel corso del tempo è come se Dio mi avesse cominciato a fare capire che il piacere era Lui. E quindi passare gradualmente dal senso solamente del dovere, della responsabilità, a una spinta di amore. È quello che Dio sta cercando di fare nella tua vita. Mentre noi tante volte facciamo il minimo per sentirci la coscienza a posto, come a dire va bene, oggi ci sono andato almeno una volta in chiesa, cioè oggi, in questa settimana, ho partecipato a uno studio, ho fatto questo, sono a posto. Ma non è questa l'ottica. Dio vuole trasmetterti il suo cuore di amore, vuole farti gioire della sua presenza. E questo non perché tu giornalmente debba usare versetti o parlare, come spesso incontro certi cristiani e non gli riesco a parlare perché mi sembra che rispondano delle chiavi bibliche. Io, come stai? Dice Filippesi 3, come fai? Ma c'è una persona dietro questa chiave biblica. Tante volte pensiamo che dobbiamo imbottirci la testa di versetti. Non è così. Dio è il nostro compagno eterno. Lui ci accompagna nello spirito mentre noi ci muoviamo nella dimensione della fisicità, della vita quotidiana. Lui ci accompagna, Lui è con noi. Tante volte ce lo portiamo in dei posti dove sicuramente Lui non andrebbe, o almeno andrebbe con una missione, non con la missione con cui ci andiamo noi. Ma Lui è sempre con noi. Ha deciso di abitare. Questo è il miracolo del cristianesimo. Dio in noi. Gesù è resuscitato, ma è resuscitato perché attraverso lo Spirito Santo potesse abitare nel tuo cuore, nel mio cuore. Alleluia. Alleluia. E tante volte è come se abbiamo bisogno nuovamente di fare una sorta di radiografia per vedere che Cristo è in noi. Ma ha detto pure sì, qui WhatsApp, ha detto WhatsApp sì. Cristo è in noi, speranza di gloria. Cristo è in me. Sapete, tante volte questa cosa è diventata così trasferita sul piano mentale, sul piano culturale, che non significa più niente. Siamo in una nazione che ormai si definisce cristiana, ma di cristiano è rimasto ben poco. Abbiamo bisogno, ci alziamo in piedi. abbiamo bisogno questa mattina di beneficiare dell'aiuto dello Spirito Santo, fratelli, sorelle. La nostra tendenza è quella di umanizzare, razionalizzare le realtà di Dio e piano piano, per farle più umane, le perdiamo. La tendenza dello Spirito Santo è quella veramente di riportarci alla realtà vera e spirituale, perché noi ce la dimentichiamo, noi ce ne facciamo un'immagine, ce ne facciamo un ricordo. E qualcuno di voi forse vive di un ricordo della presenza di Dio. Dice: 10 anni fa ho vissuto una comunione grande. Vabbè, 10 anni fa. Ma Dio non è morto, è risorto. E lo Spirito Santo ti vuole scuotere e fare capire che la tua fede ha bisogno di ritornare semplice, come quella di un bambino. Perché, come Gesù stesso ha detto, lui ha nascosto queste cose a quelli che razionalizzano, si sentono savi, intelligenti, e le ha rivelate ai piccoli fanciulli. E questa mattina hai bisogno, per poter incontrare la rivelazione dello Spirito Santo che ti dice: Cristo è risorto, non ti preoccupare, non devi vivere solo per mangiare e bere, c'è un destino, c'è una gloria, c'è un progetto meraviglioso che è al di là del tuo corpo che si sta disfacendo. C'è un progetto che Dio ha concepito, dove Lui ti vuole guidare, dove ti vuole fare comprendere che grazia non è libertà di fare fesserie, ma è possibilità di scoprire questo progetto, rinnovando la tua mente, entrando per esperienza nella perfetta volontà di Dio, scoprendo che Cristo in te si muove attraverso di te e può toccare altri, può portare speranza in un mondo dove le persone sono sempre più disperate. Dio ha scelto di resuscitare nella tua vita perché tu diventassi un messaggero della potenza della resurrezione, comunione alle sue sofferenze, partecipazione alle sue sofferenze. E non fraintendiamo, le sofferenze di Gesù non erano disturbi d'ansia, depressivi o altre cose del genere. Le sofferenze di Gesù erano quelle di chi ama e vede gli altri distruggersi, di chi ha un progetto e vede l'uomo ridotto ai minimi termini. La sofferenza di Gesù che portò lui a dare ogni cosa e che può portare noi a spendere la nostra vita non per questo che ci può dare, se avete sperato in Cristo. Soltanto per questa vita, dice l'Apostolo Paolo, siete i più miserabili. Sì, Dio vi darà qualche condimento, sì, Dio vi potrà abbondare anche qualcosa, ma se state pensando che Dio vi serve semplicemente come arredamento della vostra vita, non avete colto il centro. Siete miserabili, perché c'è una ricchezza grande, che è la vita della potenza della resurrezione che è in voi e che Cristo vuole che esprimiate, dando un messaggio di speranza a tutti quelli che non hanno fiducia nella vita, oltre la vita, e che stanno morendo per paura di morire e che si stanno distruggendo senza sapere che c'è un'alternativa, che c'è un Salvatore meraviglioso che ha dato ogni cosa. Oggi, persino guardando i film sulla croce, sembra che siamo diventati persino insensibili. Sembra un fantasy, sembra qualche cosa inventato, ma è stato vero, è stato reale, e lì c'è la nostra salvezza eterna. Ringraziamo Dio questa mattina, ora che prenderemo il pane e il vino, che parteciperemo al suo corpo, al suo sangue. Ringraziamolo per la sua morte, per la sua resurrezione, e perché Maranatà, Gesù viene presto, viene presto. Alleluia, Dio ci benedica.